Maracanà, TMV Radio, sempre Marco Piccari
e Cinzia Sant'Angeli.
Ben ritrovati di nuovo insieme. E allora, adesso tra poco arrivano gli ospiti, affronteremo un po' di temi ancora. E intanto abbiamo già dato la notizia appunto della situazione del Torino, rinviata la gara con il Sassuolo, si giocherà il 17 marzo. Stavamo monitorando questa situazione, è arrivata la notizia che abbiamo dato già un'oretta fa. Insomma, facciamo un po' un giro velocissimo: 5 positivi anche tra i dirigenti dell'Inter, tra cui Marotta e Ausilio, i giocatori però al momento sono negativi. E poi Dybala, nessuna complicanza al ginocchio, ma data del rientro ancora incerta. C'è questo consulto del giocatore.
Sì, lui ha dolore, ma dicono che sia normale avere dolore a momenti alternati. Ecco. Mm-hmm. A volte ce l'hai, a volte no, e quindi questo un po' destabilizza, è chiaro.
Sì, assolutamente.
Ci vuole un po' di tempo.
Un ragazzo che sta passando veramente
un periodo buio.
Speriamo. Poi il suo futuro è completamente, in questo momento è molto incerto, anche dal punto di vista contrattuale, dal punto di vista del fisico. Peccato proprio per la qualità del calciatore.
Sai, però una volta risolta la questione fisica, si risolve secondo me anche quella contrattuale.
Speriamo.
In un modo o nell'altro, comunque sia. Però l'importante è quella fisica. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto a Massimo Brambati.
Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato Massimo.
I nostri ascoltatori a chiave, grazie a voi.
Ben trovato ancora, vai.
Poi diamo il benvenuto a un amico di Massimo, Simone Braglia.
Ciao Simone.
Ciao Cinzia, ciao Massimo, ciao Marco. Buongiorno
ciao
a tutti.
Simone.
Ciao ragazzi, ciao Simo. Poi c'è un'altra giunta che ci fa piacere avere oggi ospite con noi.
Sì, dai. Diamo il benvenuto a Luciano Marangon.
Ciao Luciano, ben trovato.
Ciao, buongiorno, siamo tutti amici di Massimo.
Ah, lo vedi, abbiamo indovinato.
Ciao Luciano.
Come va, tutto bene?
Tutto bene. Tutto bene.
Allora, sentite, vi posso chiedere, visto che stavamo commentando un attimo la Dybala, no? Questa situazione che al ginocchio, insomma, sembra sta facendo questo consulto, non ci dovrebbe essere niente di, sente lui dolore, però ecco, questa situazione su questo giocatore, perché sia dal punto di vista fisico, contrattuale, cioè sta vivendo un momento veramente difficile. Vi chiedo un po' quale potrebbe essere il suo futuro secondo voi. Parto da Simone Braglia. Simone,
ma quale potrebbe essere il futuro di Dybala? Già prima dell'infortunio non era dei più rosei, sì. Senza di discutere il discorso del campione che è, per amor del cielo, però già prima che si facesse male la Juventus aveva fatto capire che comunque anche col discorso del rinnovo in maniera di tergiversare sul discorso del rinnovo, indipendentemente anche dalle cifre, però non era sicuramente roseo all'interno della Juventus, ecco. Sembrava che potesse anche non rientrare nei piani della Juventus. L'infortunio in questo momento complica ancora più le cose, soprattutto per lui in questo momento, purtroppo.
Luciano Marangon.
Ma personalmente non ho idea, sicuramente chiedere, io posso dire di quello che leggo,
certo.
sembra che abbia fatto delle richieste non meritevoli, perché non si può chiedere così tanti soldi senza dare poi in cambio delle prestazioni adeguate a quello che uno guadagna. Quindi credo che sia, al di là dell'infortunio, è un po' dall'inizio dell'anno, anzi forse anche qualcosa di più, che non c'è un buon rapporto tra la Juventus e Dybala. Quindi la cosa migliore è che il ragazzo guarisca, dimostri il valore che ha sul campo, e poi decideranno assieme se continuare questa avventura oppure cambiare aria. Alle volte a certi giocatori fa anche bene cambiare
farebbe
aria.
Bene secondo te, Luciano, cambiare aria a lui? In questo momento della sua carriera?
Secondo me sì, perché non è da quest'anno. Credo che abbia fatto bene solamente un anno Dybala, poi ha sempre avuto questi alti e bassi.
Sarri era andato bene, era stato uno dei migliori, no? Con lui. Qualche momento positivo anche con Allegri, che segnava tanti gol, insomma, ci sono stati
è stato un po' discontinuo dal mio punto di vista. Un grande un grande campione non può avere una discontinuità così. Dovrebbe, però vabbè, questo bisognerebbe essere lì, essere, sapere quello che pensa lui e quello che pensa la società. E personalmente noi stiamo a quello che a quello che scrivono.
Certo.
Secondo me, quando ci sono queste situazioni, per un giocatore forse è meglio cambiare.
Massimo, tu che ne pensi?
Ma sai, io sono concordo molto con quello che ha detto Luciano, cioè se tu chiedi determinati soldi poi li devi meritare. È anche vero che uno potrebbe dire sì, però io in tutti gli anni che sono stato alla Juve ho sempre vinto il campionato. Uno ti potrebbe dire da titolare, dai, ha vinto non so quanti campionati di fila questo. Ma la Juventus secondo me l'anno scorso, scusatemi, forse ce lo dimentichiamo, ha dato un input insomma abbastanza importante su quello che aveva come idea su Dybala, perché ricordiamoci che Lukaku non è arrivato alla Juve per tanto così, perché se Dybala avesse accettato senza fare delle richieste astronomiche il Manchester United, oggi Lukaku sarebbe alla Juve e Dybala sarebbe al Manchester United. Lui era stato messo sul mercato in modo abbastanza netto dopo l'ultimo anno di Allegri e prima di iniziare, diciamo così, l'annata con Sarri. Quindi insomma quella decisione lì a me onestamente ha spostato tantissimo come idea che la Juve poteva avere su Dybala, cioè lì ho capito che forse qualcosa già non andava più. Sì, l'anno con Sarri è stato buono, però poi c'è stato di mezzo il Covid, qualche infortunio di troppo, e adesso questo infortunio che si protrae, e giustamente come dice Luciano, secondo me delle richieste che sono un po' fuori da quelle che sono delle richieste tra virgolette normali, metto le virgolette perché anche le richieste i soldi che prende oggi questo giocatore secondo me sono tanti. È un buonissimo giocatore, però i paragoni con i grandi.
Dimmi cosa faresti al posto della Juve, Massimo. Ti chiedo proprio secco, cosa faresti al posto della Juve?
Io non ho purtroppo non ho la conoscenza della dinamica.
Vabbè, però dai, tu insomma, certe tematiche, cioè, però no, però hai questo ruolo, cosa faresti?
Perché non è facile, perché è facile fare una figura di merda, te lo dico. Nel senso che tu oggi dici: ah, io lo venderei, vincono la Champions con Dybala che vince la classifica cannonieri, certo mi attacchi un ciondolo grosso con una cosa e fanno la premiazione di campo poi.
No, tranquillo, non accadrà questo.
Ah, Luciano dice non accadrà questo, no. Tranquillo, dice lui.
È impossibile.
No, non lo so, per me, insomma, per me alla Juve mi sembra che ha già fatto forse il suo tempo, però devi poi trovare un sostituto, cioè tu vendi quell'anno lì secondo me l'avevano anche azzeccata.
Sì.
La fisionomia del tuo gioco, perché è logico, Lukaku non ha Dybala e viceversa, quindi due modi di giocare, interpretare il calcio, il ruolo, tutta la squadra sarebbe cambiata, Ronaldo vicino a Lukaku eccetera eccetera. Già lì la Juve, scusa, la decisione l'aveva presa.
Sì. Ci sono dei momenti proprio l'attimo fuggente, no? In certe situazioni di calcio. Ti ricordi anche quando ci fu quella proposta, dicevano di Milinkovic?
Dove sì.
Ci sono dei momenti che se non li prendi poi ti scappa, e poi può succedere, certo. La stagione negativa, ti si abbassa il valore del giocatore, certo. Arrivano gli imprevisti, insomma, veramente. Allora, Luciano, tu non ci credi alla Champions della Juve, mi è sembrato di capire, hai detto proprio chiaramente.
Ma la Juve di quest'anno fa un po' fatica, direi. Forse al completo potrebbe avere, ma ci sono delle squadre tipo Bayern, Monaco, Manchester City che sono veramente di un altro livello. Paris Saint-Germain anche, ma queste due che ho detto, Bayern e Manchester City, sono, io li ho visti dall'inizio, hanno un potenziale incredibile. Non credo che la Juve di quest'anno è una Juve che è partita, ha cambiato molto, ha sbagliato dal mio punto di vista, perché non ha comperato giocatori all'altezza del nome Juventus. E quindi niente, sarà un anno.
Scusa, Luciano, ti faccio una domanda, Luciano, perché io ho molta stima di Luciano. Ma quindi secondo te Kulusevski e Chiesa non sono all'altezza del nome Juventus?
No.
È una domanda.
No, dal mio punto di vista no. Da una Juventus che vuol vincere la Champions, che vuol vincere lo scudetto, il decimo scudetto, ma Chiesa forse però non lo vedo che ha portato più di tanto un miglioramento in una squadra. Sono ragazzi, a parte che il problema della Juventus quest'anno è tutto il centrocampo,
vero, però se vai a parlare,
io credo che più loro, che gli acquisti sia proprio il centrocampo che hanno tenuto, che non è all'altezza di grossi vertici, perché non ha un centrocampo forte. Il problema della Juventus quest'anno è proprio il centrocampo. Il centrocampo che non riesce a collegare la difesa con l'attacco, che non riesce a verticalizzare molto, cioè vive con gli exploit o di Morata o di CR7. Perché ha dei grossi campioni in squadra che alle volte gli risolvono sempre la partita. Basta vedere l'ultima partita con il Crotone. Io una brutta partita così non l'ho mai vista. Poi Ronaldo si è inventato i due gol e ok, e l'ha portata a casa, però non si può dire che è una squadra che può vincere, che può fare il triplete.
Simone Braglia, Massimo, vuoi aggiungere qualcosa?
No, io volevo aggiungere che...
Aspetta, un attimo, Simone.
Prego.
Faccio Simone e poi vengo da te. Dai, Simone.
No, ma io credo sì, sono d'accordo su quello che ha detto Luciano, però fa parte di un'azienda, perché la Juventus è un'azienda che sta riqualificando tutto, a partire dalla rosa e dai giocatori, e sta programmando per il futuro, io penso. Ed è vero che quei giocatori che ha detto oggi, forse Chiesa e Kulusevski, possono non essere giocatori da Juve oggi, però devono fare esperienza, e come in tutte le squadre che si rinnovano, ci vuole tempo, perché da oggi al domani non è che puoi creare, certo, la squadra che vinca tutto subito.
Sì. Massimo?
No, è proprio quello che, se tu vai a parlare con, ti dico, con Nedved, imparatici, non lo so, ma se vai a parlare con Nedved, lui ti risponde: per i prossimi 2-3 anni sicuramente sarà difficile vincere, però ci stiamo preparando per svecchiare la rosa e prendere giovani che possono rilanciare il nostro futuro. Tu ricordati sempre il bigliettino che è stato trovato, che sembra un bigliettino senza significato, senza senso, che è stato trovato
la lista della spesa,
che aveva lasciato Paratici. In quel bigliettino non c'era un giocatore che superava i 23 anni, credo. Erano tutti giocatori giovani che aveva lui nella... c'era anche Zaniolo. E io ti ricordi che ho sempre detto che secondo me Zaniolo e Chiesa, lascia stare a livello comportamentale Zaniolo, non voglio aprire una parentesi che non spetta a me aprire, però io ho sempre detto che secondo me Zaniolo e Chiesa erano già giocatori pronti per giocare in una biga. Con questo non voglio dire che la Roma non sia una biga, attenzione, però sicuramente con una squadra che magari gioca più spesso, per esempio, la Champions League, e quindi in palcoscenici sicuramente più importanti rispetto a quelli che negli ultimi anni affronta la Roma e naturalmente anche la Fiorentina, visto che Chiesa gioca la Fiorentina.
Bene, facciamo un giro su Napoli e Milan impegnate in Europa League, due domandine velocissime. Cioè, partiamo dal Napoli, che ha la partita, diciamo, più complicata, Cinzia, no?
Assolutamente, e comunque deve fare una remontata.
Luciano, parto da te, ce la fa il Napoli?
Credete che il Napoli abbia veramente voglia, alla luce insomma di quello che abbiamo sentito poco fa da Arturo Minervini, poi magari lo ripetiamo, abbia voglia di proseguire il cammino in Europa League?
Sarebbe... Luciano, che succede da quelle parti?
Ma non lo so, il Napoli, non lo so, vedo una squadra scollegata tra la società, lo spogliatoio, troppe polemiche, ogni partita è una polemica, un allenatore che sembra che debba andare via a ogni fine di partita, cioè non è un ambiente che può e mi sembra una squadra spenta, quella che non rispecchia poi il carattere del proprio allenatore. Mi sembra una squadra già, perché in campionato ha mollato, sembra poi, per carità, tutto può accadere, e quindi rimontare due gol alla squadra spagnola e Granada, che è una squadra interessante, una squadra che comunque è subito dietro anche in campionato, è subito dietro alle squadre solite di vertice, e quindi è una squadra tosta, quindi sarà difficile, può farcela, ma sarà difficile. Se fa gol nei primi 15 minuti, allora potrebbe anche farcela, altrimenti diventa dura.
Deluso più da Gattuso o dalla gestione di De Laurentiis, Luciano?
No, dalla gestione di De Laurentiis sicuramente.
Dove è stato l'errore più importante che ha fatto, secondo te?
Ma è sempre quello di non essere vicino, di non essere collegato alla squadra, di essere, mi sembra, molto staccato. Lui guarda molto i suoi interessi, ma non guarda agli interessi del gruppo, no? Mi sembra sempre che sia pronto a polemizzare contro qualche giocatore o contro l'allenatore, e non si assuma mai, cioè non difende mai la squadra. E questo è un male, che un presidente non difenda la sua squadra, è sempre in polemica anche col mondo esterno.
Sì.
E quindi questo alla fine poi lo dopo paghi.
Simone?
Fa l'allenatore lui, lo fa l'allenatore lui, ed è Laurentiis che fa l'allenatore quasi quasi indipendentemente guardate. Ma un esempio eclatante di come deve essere, mi rifaccio a quello che diceva Luciano, quando il presidente Preziosi è uscito dalla gestione della società e ha lasciato la società tranquilla e l'allenatore fare l'allenatore senza responsabilizzarlo, il Genoa dall'ultimo posto è arrivato in una zona tranquilla di classifica. E quello è il tipico esempio. C'è Ballardini che comunque si è riqualificato da un punto di vista sia come allenatore che come...
Per me Ballardini è più bravo del Gattuso, guarda che ti dico. Che delle volte secondo me bisogna anche essere un po'
però,
più
però,
come allenatore. Sì, però, perché poi a me sembra che certi allenatori, non dico adesso da parte vostra, godono di una... eccessiva simpatia, perché sai è simpatico, si presenta bene eccetera, mentre altri no, perché Ballardini è più allenatore di Gattuso, questo si può dire, non è un'offesa, è un allenatore
ma perché godono di simpatia? Perché ci sono tanti allenatori che si adeguano ad eseguire gli ordini del presidente, allora ci vuole anche da parte degli allenatori un attimino di responsabilizzazione e un attimino un po' più di caratterialità, perché se mi adeguo a quello che solo e semplicemente perché mi pagano lo stipendio, e allora vuol dire che comunque sia prima o dopo vado a finire nel dimenticatoio, e succede quello che succede con quasi tutti gli allenatori che ci sono oggi nel campionato. Quando se non si riesce a farsi rispettare e a mettere sul piatto il fatto che comunque la squadra deve essere agli ordini dell'allenatore, gli schemi, la tattica, le scelte sono dell'allenatore, e poi deciderà la società alla fine di un campionato se delegittimare l'allenatore o meno mandandolo via.
Okay.
Ma in corso d'opera secondo me non si può arrivare,
Massimo,
a quello che si sta facendo.
Brambati?
Ma credo che sia inequivocabile che alcune mosse di De Laurentiis siano state nefaste, non ultima quella di andare a cercare altri allenatori in modo così abbastanza dilettantistico, perché insomma il fatto di andare in giro a telefonare a destra e a manca ai vari Spalletti, Benitez,
Allegri
e chi più ne ha più ne metta, non è stata sicuramente una scelta azzeccatissima, visto che poi dopo nemmeno 24 ore è arrivata tutto all'orecchio di Gattuso, perché il calcio poi, noi che arriviamo a quel
Gattuso
mondo,
è stato cercato
che...
quando c'era Ancelotti, è una ruota che gira, no? Che dici?
No, aspetta, però poi è stato sostituito. Questo l'aveva confermato. Questo aveva confermato Gattuso. Nel momento in cui confermi Gattuso...
No, conferma c'è stata perché il contratto non è stato
firmato.
Però il prolungamento del contratto non è stato firmato.
Scusa, mi viene detto che lui sia un separato in casa e che ci sia già l'allenatore per la prossima stagione. Questa è una cosa, insomma, che a febbraio non dovrebbe succedere. Fai venire fuori qualcosa ad aprile, a maggio. Ma scusa, ragazzi, non fai venire fuori una cosa a gennaio. Vai, a gennaio vai già in giro a cercare l'allenatore, allora lo cambi.
No, perché
non puoi,
devi cambiare?
Lui non... fuori, perché poi però... cosa pensi? Che tu... No, ma scusami, Marco, tu pensi che è venuto a saperlo solo Gattuso? È venuto a saperlo Mertens, Koulibaly, tutti i giocatori lo sapevano.
Ha ragione, Marco.
Io quando sento che l'allenatore è stato delegittimato, il giocatore che pensa sempre solo ai cazzi suoi e non pensa, perché i giocatori noi siamo sempre stati portati, il giocatore pensa a se stesso, non è che pensa poverino l'allenatore, il giocatore pensa a se stesso e dice, comincia a dire, vabbè, questo sarà già le ore contate, quindi non conta più niente. Queste sono cose che, insomma, non fanno bene alla gestione di un gruppo, di uno spogliatoio, di tutto. Ci sono delle dinamiche che vanno rispettate, poi puoi fare quello che vuoi e comunque, scusami, ma puoi tranquillamente andare a cercarti un allenatore. Io ti dico la verità, quando lavoravo per Alessandro Moggi / Juventus di Luciano Moggi, ho portato tre sicuri allenatori, sono passati tanti anni, tre allenatori a casa di Luciano Moggi. Uno era Guidolin, l'altro era Del Neri e l'altro era Mellini. Tre a casa sua, ok? E si è lì a incontrati tutte e tre a casa sua a mezzanotte, ed era maggio, non era febbraio. Cioè, uno deve anche fare le cose, secondo me,
cioè,
in maggio, determinato modo.
Maggio per giugno? Abbrambati, non
maggio
ti credo.
Per giugno,
ma dai, ma che fanno le squadre un mese prima trovano l'allenatore? Non ci credo stavolta.
Ma io ti dico le cose. Io
no,
ti
no,
dico
però
mi
sembra strano che un dirigente un mese prima cerca l'allenatore.
Ma scusa,
dai.
Ma scusa, ma tu lo sai che lui è andato a vedersi la finale di Champions League Porto. Guarda, lavoravo per la Juve allora. Cos'era? Porto Monaco, credo, c'è stata la finale Champions League. Lui è andato per contattare
Deschamps
e Mourinho.
Sì.
Gli è arrivata la telefonata di Tosatti a fine primo tempo, di Tosatti, del vecchio Tosatti, gli ha detto: vieni a Roma perché secondo me porti via Capello. Lui a fine primo tempo, lui e Giraudo ci hanno lasciato lì, ha preso l'aereo privato, è andato a Roma, il giorno dopo aveva preso Capello. Di che cosa stiamo parlando?
Vabbè, questo me lo ricordo, Capello me lo ricordo, me la ricordo. No, no, va bene.
L'ha preso in mezza giornata.
Sì. Bello questo episodio. Massimo, aspetta, ti fermo un attimo, intanto tu rimani insieme anche a Massimo, a Simone Braglia. Voglio chiedere a Luciano però una cosa prima di salutarlo. Luciano, il Milan impegnato con lo Stella Rossa, questo Milan qui che nelle ultime partite, insomma, qualche risultato negativo è arrivato, che idea hai?
Beh, non ha bisogno di fare calcoli se porta a casa la vittoria dopo il 2-2 dell'andata con due gol fuori casa, non dovrebbe essere, chiaramente deve giocare da Milan, ma non è il fatto che viene da due sconfitte, perché non credo, una squadra interessante, una squadra giovane che sta facendo bene, quindi passerà sicuramente il turno in Milan. Poi, ritornando al discorso che faceva Massimo, ha perfettamente ragione, io ho fatto il procuratore per tanti anni e il mercato non smette mai, si lavora in qualsiasi giorno. In tutto l'anno si lavora, cioè da dietro le quinte si fanno progetti, si fanno contatti e quindi non smette mai il mercato delle squadre.
Chi si sta diciamo muovendo? Per esempio l'Inter, pensi che possa aprire un ciclo, Luciano? Come sta operando, lavorando?
L'Inter ha preso così tanto, ha una rosa così ampia, interessante, che ora aprire un ciclo, ma speriamo. Non so, leggo delle difficoltà della proprietà, quanto siano vere, però queste potrebbero portare qualche problema. ha una rosa di giocatori che guadagnano, non so, guadagnano veramente tutti delle cifre enormi, paurose. Non so, è difficile mantenere, e nonostante tutto questo è una società che è in perdita, che ha debiti, quindi diventa difficile poi fare dei progetti a lungo andare quando hai questa situazione finanziaria.
Luciano Marangone, noi ti ringraziamo tantissimo, magari ci risentiamo presto. Grazie.
Grazie.
Ciao,
grazie. Ciao Massimo. Un abbraccio Luciano, grande Luciano.
Massimo e Simone, vi fermate un attimo? Massimo si ferma, Simone ti fermi?
Certo.
Ti fermi? Certo. Dai, torniamo subito.